Allora, io penso che, considerato che il primo exchange commerciale tra dollaro e bitcoin prezzava bitcoin a 0,01 dollari e che oggi, vabbè, diciamo all'all time high siamo arrivati a 70.000 più o meno, vuol
Sì.
dire che bitcoin ha fatto la bellezza di 70 milioni per.
Allora, sì, però a questo punto sono diventati ricchi col Bitcoin. Adesso la domanda strategica è: ma se entro oggi diventerò ricco col Bitcoin? Perché poi sai, la ricchezza è il punto d'ingresso, no? Allora, chi è entrato nel 2000, no, cioè chi ha minato i primi Bitcoin, ho un amico che aveva minato, aveva chiuso un blocco, quindi aveva 50 Bitcoin. Arrivato a 800 dollari, si è comprato la macchina, no, se l'era comprato. E lui diceva, cosa incredibile. Poi lo dice sempre, se l'avessi tenuto adesso sarei ricco. Quindi l'idea è, ma se entro oggi a 59.263 dollari, divento ricco?
È
Questa è la...
inevitabile che a me questo ricorda il famoso post di Bitcoin Talk che spesso si vede saltare fuori, dove qualcuno diceva: ah, ho solo 600 Bitcoin, non ce la farò, ormai ho perso questo treno, no? E lo diceva quando Bitcoin valeva ancora meno di un dollaro. Non credo che poi il punto, da una parte mi viene da dire perché no, nel senso, se guardiamo. Per esempio, il classico stock to flow che tanti hanno criticato, ma che bene o male continua a battere il tempo con precisione, ci si chiede perché non dovrebbe essere così. Nel senso, Bitcoin o avrà successo, se vuoi ti spiego perché secondo me avrà successo, oppure si dice fallirà del tutto, a un certo punto smetterà di esistere, no? Poi è chiaro che da un certo punto di vista è una sorta di questione di fede, per cui se ti spiego perché secondo me avrà successo, metto in gioco tutta una serie di idee, di credenze che io ho e che vengono dallo studio di Bitcoin e che vengono, se vogliamo, dall'osservazione di come il mondo gira, e posso aver ragione oppure no. Quel che è certo è che la maggior parte delle persone che entra in Bitcoin, certe riflessioni, certe conoscenze, certo studio su Bitcoin non ce l'ha e quindi di sicuro non diventerà ricco. Con Bitcoin, semplicemente perché la nostra natura rema contro il fatto, per esempio, di acquistare Bitcoin e tenerli lì per 10 anni. La nostra natura rema contro, e soprattutto la natura che viene sollecitata quando vogliamo diventare ricchi, e quindi quella parte di noi che viene sollecitata dal desiderio di diventare ricchi, spesso è poi la stessa che ci fa perdere tutto, no? Io per certi versi non ho dubbi che Bitcoin avrà successo perché sembra che Bitcoin sia la perfetta macchina per segnare il tempo. Abbiamo parlato le volte scorse di come Bitcoin giochi a braccetto con una trasformazione di energia, no? E quindi sul fatto che l'energia che i minatori utilizzano per creare Bitcoin, che poi dà un valore intrinseco a Bitcoin, che fa girare questo mercato in un certo modo e che poi. Abbiamo parlato anche in passato dell'halving, no? Fa in modo che necessariamente se Bitcoin continua a funzionare e continua in questa direzione, tendenzialmente riducendosi l'emissione di nuovi Bitcoin e di fatto la disponibilità di nuovi Bitcoin sul mercato, il suo prezzo tenderà a salire. Ma al di là di questo c'è anche una correlazione con il tempo, no? Perché c'è questa capacità di Bitcoin di trasportare avanti nel tempo l'energia che viene aggregata, no? In questi bit un po' speciali che abbiamo. E non so se ti capita magari di dire, ok, arriverà la burrana, di sentire quel fremito, quella fretta, no? Di dire, ma quando? Ma quando faccio quel 10 per, quel 20 per che mi aspetto? E come essere umano, se riesci a gestire il tempo e se riesci ad accettare che il tempo debba passare e se hai compreso che Bitcoin incamera e racchiude l'energia che attraverso il mining in Bitcoin viene riversata, ecco, se questi due elementi vengono messi insieme, quindi se sei capace di fare in modo che Bitcoin trasporti questa energia attraverso il tempo, secondo me è inevitabile. È inevitabile perché da una parte non può essere fermato, quindi i detrattori di Bitcoin non possono che accettare, guardarlo crescere e quindi alla fine decidere di allearsi, tra virgolette, di giocare a favore di Bitcoin piuttosto che contro. E dall'altra parte il suo ticchettio, il suo essere un metronomo che segna come il valore viene trasportato attraverso il tempo, sembra inevitabile.
Dobbiamo intanto capire le persone che cosa intendono per diventare ricchi, no? Nel senso di dire, cioè il concetto di ricchezza è un concetto complesso. Diventare ricchi poi in che cosa? In euro? In dollari? Perché compro cose? Posso avere cose? Allora, il Bitcoin, in realtà io vorrei diventare ricco in Bitcoin, cioè vorrei non fare il calcolo in dollari, in euro, ma in Satoshi, ecco, per essere, come dire, perché io per esempio sono dell'idea che sì, se uno compra, io per esempio ho comprato a mia nipote, appena è nata, gli ho fatto il suo portafoglietto, gli amici che hanno i figli piccoli, mi diverto a fargli il loro portafoglietto. E sono convintissimo che il ragazzo o la ragazza, quando avranno 18 anni, avranno un potere di acquisto sul valore che gli avevo inserito all'inizio molto, ma molto più alto. Perché Bitcoin in 18 anni sono un qualcosa di incredibile. In 18 anni ha fatto il 75 milioni per cento, come dire, ha fatto 75.000 volte, 73.000 volte il valore.
70 milioni di volte.
Non lo farà magari, facciamo che la metà della metà della metà, e comunque capirete che è un vantaggio strutturale. Quindi non è per me fideismo, nel senso di dire, per me la vedo molto chiaramente, cioè il Bitcoin è la tecnologia innovativa. Quando arriva una nuova tecnologia c'è poco da fare, non puoi tenere la tecnologia vecchia. La puoi, sì, la tecnologia vecchia diventerà di nicchia, ma devi andare per forza sulla tecnologia nuova, non c'è soluzione. Bitcoin è una tale rivoluzione, una tale semplificazione nell'utilizzo del denaro che non puoi non aderire. Ma io sto parlando delle banche, sto parlando poi dell'aspetto finanziario, quindi tutto il mondo finanziario aderirà a quello che è il nuovo paradigma del denaro digitale. Lo farà in maniera diversa, lo farà incasinando molto, lo farà cercando di bloccare, però Bitcoin è talmente sovranazionale, talmente utilizzabile, facile da utilizzare. Immaginate, se devo adesso proteggermi contro l'inflazione, le banche comprano oro. Ma l'oro non è facile da tenere, detenere, gestire tutto quanto. Stanno comprando tantissimo oro perché sanno che ci sarà un momento probabile di iperinflazione. Allora, il Bitcoin si comporterà in maniera diversa? Beh, lo vedremo nei prossimi anni, molto giro molto stretto tra parentesi. Tra quest'anno e il prossimo quinquennio vedremo se effettivamente il Bitcoin fa quello che ha promesso, cioè cerca di essere una riserva di valore, quindi alla iperinflazione della moneta fiat reagirà con l'aumento di valore in modo molto molto significativo. Quindi se intendete diventiamo più ricchi in dollari, in euro, io per me è certezza, più ricchi, poi il concetto di ricchezza, come dicevo, ognuno ha il suo sta di fatto che comunque il Bitcoin non sai mai quanto vale, no? Ieri valeva 63.000, oggi vale 59.000, ho perso il 4% in una notte sola, arriva il 4% in una notte sola, cioè perdo tutto, vinco tutto. Allora, tenete conto che negli asset la volatilità è potenziale. Quindi, per diventare ricchi, probabilmente il Bitcoin è uno degli strumenti che ha più potenziale. Attenzione, non confondiamo il potenziale con l'effettivo, con la prestazione. Cioè, non è detto che avendo il potenziale poi si diventa ricchi, perché bisogna essere capaci. Questa è veramente la parte più, direi, difficile. E incredibile, di riuscire a vendere quando il Bitcoin è alto e comprare quando scende. E capite che su una montagna russa come il Bitcoin devi essere particolarmente alto. Conosco persone che lo fanno in modo molto, 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 come dire, profittevole e buon per loro. Ho capito, riescono a fare dei ragionamenti, riescono a fare delle cose e accumulano, perché la loro filosofia questa cosa interessante, anche chi fa trading in Bitcoin, in realtà se è un Bitcoiner vero, fa trading per accumulare Bitcoin, non per accumulare dollari, accumulare euro, ma accumulare Bitcoin, perché tanto lo sanno che un Bitcoin oggi vale 59, un Bitcoin fra 5 anni probabilmente varrà 200. Quindi la cosa è farsi trovare ben cicciotti in Bitcoin, non cicciotti in fiat, perché le fiat creano, come dire, un effetto un pochettino illusione, perché crescono ma poi scendono. Quindi abbiamo questo effetto in questo modo. Quindi sì, si può diventare ricchi in Bitcoin, a parer mio, con se non ricchi, almeno una buona protezione del proprio risparmio ce l'hai sicuro. Quindi prospettiva 10 anni, 15 anni, probabilmente sì. Soltanto pensare, Marco, che nel 2136, che non sarà un problema più nostro, ci sarà l'ultimo halving, no? Che poi chiuderà, gli ultimi 2140 saranno gli ultimi 10 satoshi minati. Capisci che nel 2136 10 satoshi, che oggi per noi sono neanche calcolabili, cioè li buttiamo molto spesso facendo delle transazioni,
sì,
delle
per cose, fare un test ne buttiamo 5.000.
Noi buttiamo 5.000, non che altro, cioè abbiamo un sacco di portafoglini con 10 satoshi, 20 satoshi, che rimangono gli spicciolini dentro. Ecco, questi che per oggi sono spicciolini, nell'ultima era saranno il blocco, la ricompensa del blocco. Quindi è probabile che potrebbe essere molto interessante avere qualche spicciolino per il bisnipote. Certo, è un problema del bisnipote a questo punto, diventare ricco il bisnipote. Ecco, il Bitcoin, come dicevi tu, Marco, è tempo. Tanto è vero che la blockchain è la time chain, è la catena del tempo, quindi è lo scadenzare del tempo con le ere, con i 4 anni, con gli halving, ed è molto molto interessante. Quindi chi vuole avvicinarsi a questo mondo deve però sapere che diventerà ricco di un'altra cosa. Diventerà ricco di sapere, che se vuoi capirci qualcosa dovrai un po' studiare, dovrai un po' ricercare informazioni, dovrai fare qualcosa che è un po' fuori moda oggi, come oggi leggerti qualche libro.
Qui di sicuro, fin qui di sicuro, sì. Anche perché appunto stamattina tu parlavi di, no, di appunto i trader che capiscono Bitcoin aprono posizioni short sull'euro e poi tornano in Bitcoin, anche perché poco fa sono uscito, ho comprato una pezzo di pane, una mezza barra di pane e una busta di insalata, ho speso 2,50 euro. Ho guardato lo scontrino e mi sono chiesto, quando è successo questo esattamente? Come può 70 grammi di insalata e una barra di pane da 20 centimetri avermi fatto spendere 2,60 euro di scontrino? E lì capisci che appunto, se guardi l'euro, è probabilmente facile diventare ricchi, anche perché diventiamo poveri di giorno in giorno con l'euro, e ormai non è neanche più necessario spiegarlo a nessuno, no? Credo che bene o male tutti se ne sono accorti. Non so se ci sono ancora tante persone che non si stupiscono di questo, perché essendo che ci siamo cresciuti con questo concetto, siamo stati cresciuti in mezzo a questa esperienza di svalutazione costante delle banconote che teniamo in tasca, quindi probabilmente molte persone ancora credono che non ci sia alternativa e che non ci sia e che sia normale così, quindi non si stupiscono neanche più. Poi non so se a cavallo fra la mia e la tua generazione ci si è accorti, per esempio, che di conseguenza se non si investe quello che non si deve spendere con urgenza, il rischio è molto più grande. Quando io avevo 20 anni, ricordo che ho fatto un primo acquisto di oro su un sito tipo Bullion Vault, per cui si poteva comprare oro direttamente in custodia, quindi acquistavi oro e lo lasciavi lì sostanzialmente, poi avevi tutte le tue verifiche quotidiane che ti dimostravano che il tuo oro era proprio lì nel loro caveau. Però investire era una cosa da ricchi, no? Investire era per quelle persone che avevano già patrimoni inestimabili, perché lasciare più di un tot su un conto corrente per loro non avrebbe avuto senso. Oggi investire è il minimo indispensabile che chiunque dovrebbe fare per non diventare velocemente povero, no? Per non diventare seriamente, per non essere seriamente in difficoltà con quello che guadagna, con quello che non deve spendere.
Marco, dobbiamo tener conto di una cosa: dal 1970 quando Nixon il 31 agosto, quindi festeggeremo dopodomani praticamente, noi stiamo registrando l'8 e quindi dopodomani, tra 3 giorni festeggeremo questo evento, in realtà è successa una cosa un po' particolare. Quando nasce la moneta fiat va a remunerare sempre la parte finanziaria e mai la parte lavorativa. Che cosa è successo quindi? È successo che tutti i soldi vanno sempre all'interno della parte finanziaria del business. Quindi ad oggi è più comodo, per assurdo, è più facile guadagnare comprando azioni di un'azienda più che lavorandoci dentro. Perché? Perché la parte di guadagno, quindi di utile dell'azienda che viene ridata al lavoratore è pochissima, anzi è rimasta costante dal 1970, la parte che viene data agli stakeholders, quindi agli azionisti, è tutta la parte eccedente, ed è, se andate a vedere, è proprio una curva esponenziale, sempre di più si sta dando. Tant'è vero che tutta la bolla finanziaria che stiamo vivendo è proprio una bolla dove tutti i soldi rimangono sempre nella parte finanziaria. Ormai un'azienda viene pagata per i prossimi 35 anni quando comprate le azioni, che è un concetto che fino a poco tempo fa era assurdo, perché gli state anticipando praticamente l'utile di 30 anni in avanti. Beato chi saprà che cosa succede nei prossimi 30 anni. Quindi la bolla ci sta. Io penso, Marco, che la gente ancora sia un po' drogata. Noi ci renderemo conto di quello che succede, sta succedendo, nel momento in cui l'effetto sarà molto più ampio. Io non sono molto positivo, io ritengo che una iperinflazione sotto il punto di vista di moneta fiat ci sarà molto forte. Quindi non mi stupisco che un Bitcoin potrà arrivare a 600-700 mila dollari, ma ho paura che con 600-700 mila dollari non ti comprerai più cosa ti compri oggi. Okay. $100,000. Quindi bisognerebbe fare una crescita al netto dell'inflazione. Il Bitcoin ad oggi cresce anche al netto dell'inflazione in modo incredibile. Quindi
assolutamente. Quei 70 milioni di per aggiustati per l'inflazione sono circa 50 milioni per. Quindi certo. Non male come rendita. Poi è chiaro che è teorico, no? Perché questo presuppone che uno possa aver comprato, detenuto, eccetera. Ma non è questo il punto. Non ci aspettiamo necessariamente un 50 milioni per. Però ci aspettiamo che questo nuovo sistema dove confluiscono il lavoro, l'energia che gli esseri umani creano, tutelato dalla collaborazione, no? Perché poi in un certo senso il Bitcoin nasce come sistema distribuito e quindi questo vuol dire che deve sempre esistere un nucleo minimo di persone che continua a scegliere giorno dopo giorno di collaborare perché Bitcoin continui a crescere. Nel frattempo deve esistere quel settore industriale fatto di miner che riversano energia e cristallizzano energia in Bitcoin, e infine poi c'è il lavoro di tutti noi che, partendo dalla valuta fiat, viene anche in questo caso riversata nel mercato di Bitcoin. E se queste tre cose continuano a funzionare come stanno funzionando oggi, sembra che sia inevitabile. Vuoi per l'halving, vuoi perché adesso cominciamo a vedere gli ETF, cominciamo a vedere i governi. Questa settimana si è parlato di Norvegia, se non ricordo male, e di un altro stato che hanno cominciato ad accumulare a livello governativo Bitcoin.
Oggettivamente lo farei se fossi, come si chiama? Me lo scordo sempre ormai, che Visco è Panetta, il nostro governatore della Banca d'Italia.
Il tuo.
Il nostro, teniamocelo il nostro. Non è molto simpatico. Continua a leggere, perché per me non sa neanche di cosa sta parlando, leggere dicendo che il Bitcoin e le criptovalute vengono utilizzate per truffe, per riciclare denaro e tutto il resto, e invece cominciasse a studiare un pochettino Bitcoin, probabilmente un 1, un 2, un 3%, no, delle riserve della Banca d'Italia potrebbe pure metterle in Bitcoin. Cioè farebbe un rischio, tra virgolette, limitato. Non direi metti tutto in Bitcoin, perché sarebbe un pazzo io, sarebbe un pazzo lui. Però una parte residuale potrebbe pure cominciarla ad inserire all'interno del, come dire, giardinetto di investimento che sicuramente avranno. È un consiglio, in questo caso è un consiglio all'investimento, però visto che lo facciamo al governatore della Banca d'Italia, e non a chi ci segue, investi in Bitcoin. Okay. A parte questi scherzi, potrebbe sicuramente essere interessante. Sta di fatto che questo è stato un mese un po' particolare e anche molto interessante, perché è stato un mese dove abbiamo avuto un crollo repentino per una mancanza di fiducia per il taglio degli interessi americani. No, avete visto che c'è avuto un lunedì 5 di agosto un tracollo pazzesco, quindi tutti, e purtroppo o per fortuna, non lo so, il Bitcoin ha fatto la stessa, ha avuto lo stesso andamento, quindi è sceso. Poi è risalito, come è risalito tutte le borse, tutto quanto, perché...
Le balene comprano.
Non solo le balene comprano, però qui si vede proprio quanto è manipolativo il sistema fiat. Hanno subito detto che si sarebbero riuniti per abbassare i tassi. Adesso a settembre, quindi, taglieranno i tassi, è già annunciato, e quindi tutta euforia perché la bolla non si sgonfia. Perché la bolla la stanno creando le banche centrali. È una bolla. Adesso, le bolle sono anche molto positive perché rendono molto ricchi, se facciamo questo concetto di ricchezza, rendono ricche persone, ma quando scoppiano rendono molto povere altre persone. Quindi, cosa fare? Tanto ragionare e vedere e capire che cosa sta succedendo nel mondo. Bitcoin sta dicotomizzare, come dico parole brutte, dicotomizzare significa bianco-nero, sì,
polarizzare.
No, polarizzare, praticamente dare una soluzione o in un modo o nell'altro. E abbiamo, per esempio, in America che si è polarizzata la situazione. C'è un gruppo, che sono i repubblicani, che hanno abbracciato il concetto di libertà, sicurezza, e quindi libertà del Bitcoin, con un tipo un po' particolare che tutti conosciamo, Trump. Dall'altra parte invece i repubblicani hanno proprio dichiarato guerra, cioè Kamala ha praticamente detto che metterà le tasse al 58% sulla detenzione e il 70% sulla realizzazione, cioè roba draconiana, una butade praticamente, proprio per proteggere il sistema classico. Quindi adesso siamo a un dualismo, abbiamo un mondo che dice no, proteggiamo il classico, e un mondo che diciamo no, andiamo nel nuovo.
E d'altronde Trump rappresenta, paradossalmente, al di là del personaggio che senza dubbio ha le sue eccentricità, le sue particolarità, però rappresenta dal mio punto di vista quel quarto elemento, che dopo i tre che ho elencato prima c'è la responsabilità personale, visto che comunque è un imprenditore, è un grande imprenditore, no? Al di là delle ombre, delle luci che ogni imprenditore, ogni personaggio, ogni persona può avere, però l'imprenditore spesso rappresenta quell'elemento di responsabilità personale, no? Quella persona che comunque trasforma lavoro in energia, in ricchezza, in denaro, quello che ti pare. Quindi quel quarto elemento che, oltre al lavoro dei miner, oltre al tempo che passa, come dicevamo, oltre a questa distribuzione della rete, quel quarto elemento che caratterizza questa epoca, no? Si sta andando sempre di più verso un mondo dove o assumi e fai i conti con la tua responsabilità personale o vai in pochi posti, no? O si va poco avanti, visto che ormai tante persone hanno perso il lavoro negli anni scorsi, a qualunque età, tante persone hanno dovuto reinventarsi. Quindi, secondo me, l'imprenditore Trump rappresenta un po' quel tipo di personaggio che, al di là degli aspetti d'ombra, comunque porta questa visione dove ti devi fare un po' il mazzo, ti devi fare il mazzo, devi lavorare. E chi oggi entra in Bitcoin, al di là del rumore che tu descrivevi, no? È chiaro che lo speculatore è colui che, da una parte, ha una grande utilità nel breve termine sul mercato, perché aiuta a definire e a capire il prezzo di un bene, di qualunque bene. Però, se vogliamo, questo è tutto rumore, no? Perché poi la visione di medio e lungo termine, appunto, dicevamo, richiede di aver capito come funzionano le cose e, in un certo senso, di avere fiducia che la nostra direzione sia evolutiva. E, tolto di mezzo il rumore, chi crede sono anche persone che comprano, come abbiamo sempre detto più volte, al prezzo che si meritano, perché chi oggi compra 60.000 potrebbe essere un privilegiato rispetto a chi magari fra 5 anni comprerà 200.000, 600.000, 1 milione, chi lo sa.
C'è un esempio molto molto banale per dire, non è che andiamo là nel tempo. Io sono entrato in questo mondo tardi, perché quindi l'ho conosciuto nel 2017, 2018 bolla, non l'ho toccato, E quando è partita la pandemia, la prima cosa che ho fatto è investito quei 4 spiccioli che c'avevo, ma io sono entrato quando valeva 6.000, dai 6.000 ai 9.000. Quindi 9.000, oggi sta a 63.000, non ho fatto ancora il 10 per, però stavo vicino da 60 a
63.
Per. Vi dico, non è, è una questione di capire come andrà il mondo. Allora, tu dici Trump si ha degli alleati oscuri? Sì, è vero. Oh, guarda caso, un Kennedy Junior, che è una persona di natura diversa, perché è un politico di generazioni, di famiglia, nonché è il nipote del Kennedy, è stato ucciso e tutto quanto. Quindi è gente che vive in questo mondo politico americano da sempre. Ha fatto un atto incredibile, perché ha rinnegato i democratici, la famiglia Kennedy è sempre stata democratica, e ha abbracciato l'idea di Trump con l'idea repubblicana. Ma non tanto l'idea repubblicana, quanto l'idea della novità, del nuovo, per abbracciare il nuovo, del rompere lo status quo. Noi ci siamo molto incancreniti in una situazione difficilmente che possa evolvere, ma anche in Italia, devo dire sinceramente, non è che dobbiamo andare in Europa, poi stiamo veramente facendo delle cose assurde. L'ultimissima dell'altro giorno, l'arresto di Durov, quindi del fondatore di Telegram, che per me è gravissimo. Cioè, continuiamo a fare delle operazioni contro la libertà delle persone al grido dobbiamo proteggerci da eventuali, o comunque dalla libertà delle persone di poter delinquere, che per me è assurdo. Quindi è un mondo che dovrà scegliere: o andiamo da una parte dove tutto sarà sotto controllo, una moneta digitale fiat deciderà qualsiasi cosa voi possiate comprare o meno, cosa che già fanno. Io l'altro giorno mi sono arrabbiatissimo, perché praticamente la mia compagna ha aderito al welfare aziendale, no? Quindi una detassazione, può avere un po' più di soldi, i soldi sono sempre pochi, e quindi ecco. Peccato che però poi non li puoi utilizzare come vuoi te, perché hai un welfare aziendale, lo Stato ti detassa, ma a condizione che tu praticamente lo utilizzi come dicono loro. Quindi hai un tot per la benzina, un tot per la spesa, se puoi fare e-commerce ce n'è quanto te ne vuoi, cioè decidono, predecidono cosa tu devi farci con i tuoi soldi a fronte di uno sconto fiscale. Ecco, questa logica, che è la logica del welfare aziendale, che ormai chi lavora in azienda, chi ha la busta paga, ormai la conosce perfettamente, è già il prodomo di quello che vorranno fare successivamente. Cioè il decidere cosa ci vuoi fare te con i soldi, te lo dico io quanto potrei spendere per questo o per quest'altro. A voi va bene? A me no. Quindi vuoi dire, io vivrò in Bitcoin per i prossimi, non so quanto mi rimarrà da campare, spero tanto, però per i prossimi 30 anni io voglio vivere in Bitcoin. E non me ne frega più nulla della moneta fiat. Cioè la fiat la utilizzerò nel momento in cui dovrò pagare e dovrò fare quello che faccio normalmente nella società. Diventerò ricco? Beh, probabilmente no, perché io non ho proprio l'approccio alla massimizzazione del mio portafoglio. Non è una mia priorità. La mia priorità è la massimizzazione della mia cultura. Su questo sono veramente un po' fuori.
Però in Bitcoin ti va bene lo stesso, perché se massimizzi la tua conoscenza,
ma infatti io
pure segnato.
Perché me la sto godendo? Perché massimizzo la mia conoscenza da una parte, massimizzo anche il mio risparmio dall'altra. Ricco sono? Sì, mi sento ricco in questo momento. In realtà per i canoni non lo sono, però fondamentalmente posso decidere di esserlo. Quindi il potenziale, ecco, a me piace perché Bitcoin ha potenziale. L'euro non ha più potenziale. L'euro, il dollaro e tutto il resto hanno perso il loro potenziale, a parere mio, e ormai stanno in decadenza. Quindi se devo investire su qualcosa che ha un potenziale di crescita, non è detto che cresca, attenzione, un potenziale significa che non è detto che cresca, magari domani ci svegliamo e va a 25.000, cioè andiamo giù su tutta la linea. Ma è sicuro che se il Bitcoin va a 25.000, ci abbiamo un grandissimo casino nel resto del mondo e quindi non è più il problema. Dall'altra parte l'euro non ha potenziale, perché nel mentre il Bitcoin ha fatto il 72 milioni di volte il valore, l'euro ha perso il 450% del suo valore. Ok?
Quindi questo quella... però ci fa pensare, perché stiamo parlando comunque di un dislivello ancora da colmare. Cioè, è chiaro che la politica economica di Bitcoin fa la differenza già di per sé. Anche certo. Se, perché non vorrei che passasse poi l'idea, almeno dal mio punto di vista, io non condivido l'idea che sia solo una crescita guidata dalla decrescita del potere d'acquisto dell'euro. Anzi, qui parliamo comunque, cioè avevo calcolato che negli ultimi 5-6 anni Bitcoin ha prodotto mediamente un 3,4% di profitto al mese, quando queste sono percentuali che di solito si ambisce a guadagnare, ad ottenere in un anno, no? Su un investimento classico. Per cui, pazzesco, e non solo perché l'euro è decresciuto, perché poi, appunto, tanti ancora adesso non sanno, questa settimana ho fatto una consulenza a una persona che ha messo risparmi in cripto, si è trovato in mezzo a una sorta di scam, dove per fortuna lui non era lo scammato, ma era una risorsa banalmente per poi...
scammare.
Perché poi venissero scammate altre persone. Aveva messo una bella cifretta in cripto, e a un certo punto ha prenotato questa consulenza perché voleva un aiuto tecnico per risolvere delle questioni, e mi sono reso conto alla fine di quest'ora di consulenza che lui non aveva idea di cosa fosse Bitcoin, di cosa caratterizzasse Bitcoin, nonostante da più di un anno fosse nel mondo cripto.
Ecco,
e quando io negli ultimi dieci minuti ho dovuto spiegargli che valeva la pena Bitcoin, perché... E quando gli ho detto dei 21 milioni, quando gli ho detto dell'incensurabilità, della decentralizzazione reale, questa persona non capiva molto tecnicamente il mondo cripto, pur avendo un portafoglio, self-custody, eccetera. Quando gli ho detto quelle tre cose lì, è rimasto congelato un attimo e ha detto, beh, ma io allora i soldi che mi sono rimasti, che per fortuna io non ho perso, li sposto in Bitcoin. Cambio scopo, no? Anche perché appunto quando... poi fai i conti con la tua responsabilità personale, magari fai il tuo acquisto, togli un po' di mezzo il rumore. Se vuoi, Bitcoin ti dà anche uno scopo, perché per quelle dinamiche sociali di cui parlavamo, no? La teoria dei giochi e così via, di cui abbiamo già parlato diverse volte, per via di quelle dinamiche, se tu partecipi in maniera consapevole a questo sistema e hai la pazienza e lasci che il tempo passi e lasci che la time chain scandisca questo ritmo che ogni 10 minuti... rappresenta la creazione di qualcosa di nuovo, beh, inevitabilmente poi ti dà anche uno scopo, cioè la tua ricchezza, il tuo lavoro, l'energia che tu riversi in Bitcoin ritorna a te, ma ti dà anche, se vogliamo, uno scopo di lungo termine, quasi un contributo all'umanità. Cosa c'è di meglio rispetto a proprio dare un senso alle cose? Una ricchezza che non è solo economica. È chiaro che quando entri in Bitcoin, dopo 3, 4, 5 anni, se ci hai creduto e l'hai capito, quel 10 per, tra virgolette, non è neanche così strano, non è neanche... puoi aver fatto anche molto di più, no? Ma ancora di più è una ricchezza il fatto di poter davvero contribuire a un sistema dove siamo tutti uguali. Ho un commento, hanno lasciato su un mio video di qualche tempo fa, un commento che poi... mi andava di condividere con te, se lo riesco a ritrovare, perché ne avevamo già parzialmente parlato. Non ricordo se fosse proprio un commento sotto uno dei nostri video. Vediamo se lo riesco a ritrovare. La forza di Bitcoin è anche quella di essere un individuo con grande potere. Se sei una massa non hai più potere. Bitcoin cambierà l'antropologia umana, un discorso potente ed evolutivo. Cioè, qui conta molto di più, no? Conta molto di più quello che il singolo fa. Sto preparando un altro video dove parlo del perché avere un nodo Bitcoin, no? Che è una di quelle cose che tu dici, ma fa veramente la differenza che io abbia un nodo Bitcoin? E il vero è che, come tutte le cose del mondo Bitcoin, fa una piccola differenza per te che ce l'hai, perché hai un vantaggio diretto e personale, anche se in questo caso non economico, e poi fa la differenza anche per tutti gli altri. Quindi una delle genialità pazzesche di Bitcoin è proprio sono queste dinamiche, no? Dove il profitto personale o il tornaconto personale poi diventa anche un contributo per un qualcosa di più grande. Per cui sembra veramente una invenzione divina, no? Per certi versi, perché mette insieme un nuovo valore e un nuovo significato per l'energia, richiede una responsabilità personale, riesce a fare in modo che persone che non si conoscono contribuiscano a un progetto,
io mi gaso. Anche perché è tanto odiato dalle banche centrali. Voglio dire, è tutto il contrario di quello che ci hanno insegnato fino ad oggi. Fidati.
E segna la fine, no, dell'epoca, segna la fine di quell'epoca lì, in un certo senso.
Guarda, quando dice è il cambiamento antropologico, io sono d'accordissimo. Cioè, nel senso, nel momento in cui passi da una visione dove tu demandi allo Stato, quindi Rousseau, lo Stato che il contratto con lo Stato, tu demandi le tue, la gestione per esempio dei soldi alla banca, demandi la gestione dei tuoi investimenti a un consulente, perché tu così puoi occuparti di altro e in realtà così rimani nell'ignoranza perché non sai che cosa succede. Oggi il Bitcoin ti sta dicendo no, riappropriati di questa tua conoscenza, quindi l'investimento lo devi fare consapevole, l'investimento lo devi fare te, i soldi sono tuoi, non sono di nessun altro, quindi se li perdi è colpa tua, se li guadagni è vantaggio tuo. Se vuoi entrare in questo sistema però devi conoscerlo. Ecco Marco, io pure ho incontrato, anzi adesso da settembre inizierò pure un percorso di formazione proprio per alcune persone che ho come te, ho incontrato che facevano trading e fanno trading in criptovalute, ma non sapevano assolutamente nulla di ciò che stavano facendo, non sapevano cosa stavano comprando, in che modo, per che cosa serviva, ma non solo di Bitcoin, attenzione, di tutto, perché come dire, poi vivevano soltanto nel cresce, scende, sale, scende, sale, scende, ma non capiscono neanche che cos'è la differenza, per esempio, da una shitcoin, o un altcoin se vuoi essere buono, o una meme coin che è ancora meno da shitcoin, non so come potremmo definire, però è tutto legittimo se tu sai che cosa stai facendo, è tutto legittimo, e quindi bisogna capirle queste cose. Una volta che studi e impari, ma ragazzi va benissimo, il Bitcoin ti renderà ricco, magari non in portafoglio, ma sicuramente di consapevolezza, nonché sociale. La cosa interessante, per esempio, per mio come studioso, io per esempio studiavo moltissimo i sistemi aziendali oligarchici, che sarebbero poi le orange, organizzazioni arancioni, per non distinguerle dal classico organizzazione verticistica, l'organizzazione a rete piatta, e per esempio a me interessa tantissimo tutto il discorso oligarchico, cioè il Bitcoin è un sistema che apre tantissimo all'oligarchia. Per chi è interessato cosa significa un sistema oligarchico, è un sistema dove il coinvolgimento personale è la base della gestione del tutto, quindi non è più una condivisione ma è una proprio contaminazione di tutti quanti. Quindi per esempio il Bitcoin cambia perché tutti l'accettano questo cambiamento, quindi devi riuscire a coinvolgere tutta la community, non c'è una vera e propria votazione. Ecco, per esempio è interessante tutte queste parti che ti fanno capire quanto il Bitcoin è diverso da tutto il resto. Ho visto che hai messo i tuoi corsi, quindi fateli.
Sì, io volevo ricordare a chi magari ci ha incontrato tempo in tempi recenti, appunto, che attraverso la nostra opera di consulenza e formazione poi nasce per appunto divulgare Bitcoin il più possibile, no? Ed è chiaro che alcune delle cose che facciamo nei video YouTube pubblici hanno un limite, no? Un limite di tempo, un limite di tipo di comunicazione, per cui alcune cose vanno viste in un contesto separato. E personalmente penso che dal mio punto di vista, oltre al corso gratuito che ho su Udemy, che sono le basi fondamentali di Bitcoin, comunque un corso di qualche ora, quindi devi dedicare un po' di tempo, poi c'è Bitcoin Custode Sicura, che è quel corso che ti dà i fondamentali per imparare cosa vuol dire custodire Bitcoin e cosa c'è dietro la custodia di Bitcoin e cosa c'è dietro a quel concetto di responsabilità di tenere un portafoglio, gestirsi un portafoglio. E poi dall'altra parte ci siamo poi io e te conosciuti proprio perché, oltre a la parte di formazione appunto su corsi.sicurezzabitcoin.com, ci siamo conosciuti per Bybit Store, ci siamo conosciuti perché il fatto di Bitcoin ha un valore e dà un valore se dall'altra parte lo usi e se ne consideri l'essenza, no, di valuta. E quindi una volta che sei entrato in Bitcoin, una volta che hai fatto l'investimento in Bitcoin, poi il bello viene se lo usi veramente. Ci siamo conosciuti appunto perché...
Marco, il BB Store è il quinto elemento, quello di Luc Besson praticamente. Sì. Il quinto elemento del Bitcoin è che una volta che l'hai capito, hai capito come funziona, hai capito come detenerlo, hai capito come gestirlo, capisci pure che è una valuta. Quindi tu non vuoi diventare più ricco in euro, ma tu vuoi diventare più ricco in Bitcoin. Perché? Perché in realtà tu ti puoi comprare tutto ciò che vuoi in Bitcoin direttamente in Bitcoin, perché è una valuta. Quindi quando poi succederà anche questo, se scendi vedi che c'è un sacco di cose, ma purtroppo molti anche esauriti, perché ho finito adesso, quando si riparte a settembre ripartiremo mettendo dentro. Però per esempio, perché è interessante? Perché noi cominciamo a vendere in all time high, quindi al prezzo più alto della storia del Bitcoin. Significa conservare valore, significa poter utilizzare il proprio valore sempre al massimo. E non è da poco, ragazzi, non è da poco. E questo è il quinto elemento, perché se nel momento in cui poi la gente comincia a comprare, a vendere in Bitcoin, questo per esempio è l'elemento che più spaventa in un certo senso il sistema classico, perché se partisse un discorso del genere, il sistema classico effettivamente fallirebbe totalmente. Perché a quel punto non ricambi neanche più in fiat, ti rimani direttamente in Bitcoin e acquisti e vendi, fai tutto in Bitcoin, che ha una ricaduta anche sulla gestione personale del Bitcoin fantastica, perché continui a rimanere in Bitcoin e quindi non fai cash out e quindi ti compri le cose che ti servono. E naturalmente questo è di nuovo un sito di libertà, un sito dove la privacy è importante, un sito dove il discorso di poter ancora comprare scrivendo che sei Pippo Baudo o Satoshi Nakamoto è fondamentale. Invece sempre di più noi vediamo che nei vari siti tutto quanto vogliono sempre la tracciabilità, la riconoscibilità, questa maniacalità di sapere che mi compro un casco di banane allo Stato, perché almeno una la mangio, ci siamo capiti nella battuta. Veramente è assurdo, io non lo capisco. Uno Stato che veramente stiamo andando, l'Europa sta avendo una deriva di controllo, una deriva di limitazione della libertà delle persone assurda, veramente assurda. Tra un po' converrà andare in Cina e rimanere in Italia, in Europa.
O sarà la stessa cosa, sì. È un'altra ricchezza, no? Un'altra ricchezza di Bitcoin è questa, no? Ritornare un po' a quei valori cypherpunk che hanno dato vita a Bitcoin, che dovranno, dicevamo, abbiamo detto più volte, miscelarsi in qualche modo col mondo in cui siamo, ma contaminarlo, ma cambiarlo, ma restituire un pochino più di privacy alle persone, effettivamente.
Marco, in conclusione, però devo fare un piccolo annuncio, fammelo fare, tanto che è arrivato fino adesso affezionatissimo. Gira uno scam con la mia faccia e il mio profilo, naturalmente appena diventi un po' visibile ti copiano e ti scammano. Allora sia ben chiaro, non vendo Bitcoin, non propongo piattaforme di trading, come sentite non me ne può fregare neanche di meno. Attenzione che gira su Telegram, per adesso solo su Telegram, è stato segnalato più volte, ma non sono io, se andate a vedere sul profilo hanno raddoppiato la I di cripto a Agile, quindi a Gigile, per il resto è tutto uguale. Quindi mi raccomando, se vi contatto e dico c'ho piattaforma o cose del genere, sappiate che non sono io, perché non do mai consigli né finanziari, né me ne frega nulla, perché quello è proprio il settore che poco mi interessa. Se magari vi contatto per avere informazioni su qualche, come dire, invece... idea sulla storia del Bitcoin o riflessione antropologico-sociale sul Bitcoin,
può darsi che sia tu.
Sono io, quello sono io. Quindi se vi contatto per esempio adesso per il flash mob, per rompere le scatole, per andare a far vedere che dobbiamo farci vedere nella società per rendere il Bitcoin sempre più grande, quello sono io, lo rivendico e lo ammetto. Se invece vi propongo l'acquisto o vendita di qualcosa, non sono io. Quindi state molto attenti. Scusa, Marco, lo utilizzo anche qui.
Mancherebbe, anzi, è importante perché diventerà sempre più critico che le persone lo sappiano. Purtroppo succede fra...
Che devi fare?
I personificatori.
Sappiate che appena comincia a diventare un po' visibile, ti copiano, ti cercano di utilizzare per truffare le persone. Ricordatevi sempre comunque che per essere truffati, come dire, dovete abboccare alla base, cioè volete diventare ricchi. Quindi io chiuderei così. Quindi attenzione, il diventare ricchi, si può diventare ricchi, ma attenzione che per diventare ricchi devi conoscere cosa stai facendo. Perché altrimenti se arriva qualcuno e ti dice, Marco o Gianluca che sia, ti dicono no, col Bitcoin diventerai ricco, segui quello che abbiamo fatto noi, anzi compri il nostro corso che sicuramente capirai come diventare ricco, ecco lì al 99.9% è una truffa di chiunque sia, mia, sua, siamo sempre sulla stessa barca. Visto che noi
invece non sarà per niente facile diventare ricchi, ci vorrà un sacco di sangue freddo, un sacco di studio, un sacco di responsabilità, un sacco di investimento, un sacco di energia, un sacco di lavoro.
Anche delusioni, anche perdite, anche come dire, aspettarsi qualcosa che non avviene nel momento in cui ti aspettavi che avvenisse, anche l'arrabbiarsi perché un visco sull'ABI spara ancora nel 2024 a zero contro il Bitcoin e le criptovalute, che tu dici vabbè, ma porca miseria, ecco, questa è parte della ricchezza del Bitcoin, anche arrabbiarsi perché qualcuno non ha capito, arrabbiarsi perché arrestano qualcuno che ha fatto una piattaforma che non è censurabile o che non rispetta le norme di spionaggio internazionale europeo.